Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Chiusure nei fine settimana come a Natale, rafforzamento della zona gialla, ecco le proposte del CTS al governo. Il Presidente della Repubblica Mattarella vaccinato allo Spallanzani, a 79 anni rientra nei criteri della Regione Lazio, 1.100.000 gli ultra ottantenni già vaccinati. Lo Sputnik sarà prodotto in Italia, firmato l'accordo tra la Russia e la Svizzera DN Pharma Biotech, la produzione nello stabilimento in Lombardia. Scuole aperte da domani in Calabria, il TAR accoglie il ricorso dei genitori, è zona gialla, la scuola sia in presenza. Champions League, gara di ritorno degli ottavi per la Juve che deve recuperare la sconfitta dell'andata contro il Porto e stanotte via all'assalto di Luna Rossa ai campioni di New Zealand. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Nel giorno in cui si vaccina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva anche l'annuncio di un accordo per la produzione in Italia, in uno stabilimento della Lombardia, del vaccino Sputnik, che però ricordiamolo è ancora in attesa di autorizzazione da parte dell'EMA. Si è riunito sempre oggi il CTS per elaborare le proposte per il governo sulla necessità di altre misure di contenimento vista la continua crescita dei contagi e dei ricoveri di queste ultime settimane. Sentiamo che cosa è emerso nel servizio di Alessandro Arona. Un momento, arriva il servizio sull'apertura con le proposte del CTS al governo. Eccole.
Nessun lockdown nazionale per fermare la corsa del virus. Il comitato tecnico scientifico riunito in mattinata ha escluso che questa sia la soluzione giusta. La strada migliore per gli scienziati resta quella delle fasce colorate, delle misure graduate in base a contagi e altri parametri. Ma serve, sostiene il CTS, un generale inasprimento delle restrizioni per ogni colore. Bisogna ridurre i contatti tra le persone, scrive il CTS, come già fatto venerdì dall'Istituto Superiore di Sanità, e dunque sono due le principali proposte al governo. Uno, mandare automaticamente in zona rossa le regioni e i territori dove i contagi superano 250 casi settimanali per 100.000 abitanti. Non solo scuole chiuse dunque, ma anche i negozi e divieto di uscire di casa salvo lavoro, salute e necessità. Seconda proposta, tutta l'Italia in zona rossa nei fine settimana, da subito e fino a che l'incidenza dei contagi sarà drasticamente ridotta. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E intanto, come dicevamo, un'importante notizia riguarda la questione dei vaccini, perché l'azienda farmaceutica svizzera DN Pharma Biotech ha firmato un accordo che potrebbe permettere di produrre il vaccino russo, lo Sputnik 5, nel suo sito di produzione in Lombardia. Sentiamo.
Primo accordo per la produzione del vaccino russo Sputnik V in Italia, il primo in Europa. A firmarlo il fondo governativo russo che detiene il brevetto insieme all'azienda biofarmaceutica italo-svizzera DN Pharma e Biotech. La partnership permetterà di avviare la produzione del vaccino già dal mese di luglio in due stabilimenti, in Lombardia e nel centro Italia, e permetterà di fornire 10 milioni di dosi fino al gennaio 2022. Ad annunciarlo la Camera di Commercio italo-russa, che ha spiegato come una volta ottenuta l'approvazione dall'EMA, che da poco ha iniziato l'analisi sugli standard di efficacia, sicurezza e qualità dello Sputnik, le dosi prodotte saranno interamente distribuite sul territorio italiano. Intanto la Cina, per favorire la ripresa dell'economia globale e facilitare i viaggi oltre frontiera, lancia il suo primo passaporto vaccinale. Si tratta di un certificato digitale, ma può essere anche cartaceo, che mostra lo status vaccinale del soggetto con i risultati dei test e vi si può accedere attraverso una piattaforma social, WeChat. Al momento però è solo disponibile per i cittadini cinesi e non è obbligatorio. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto prende forma il nuovo piano di vaccinazione italiano. Come ha detto ieri il Premier Mario Draghi, sarà decisamente rinforzato. Attualmente l'Italia ha avuto a disposizione 7 milioni e 200 mila dosi di vaccino, ma ne ha somministrate 5 milioni e mezzo. Dalla Federazione degli Ordini Professionali degli Infermieri arriva una proposta: coinvolgere gli infermieri nelle vaccinazioni fuori dagli ospedali, anche a domicilio. Intanto oggi a vaccinarsi è stato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.
Il giorno del vaccino è arrivato anche per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 80 anni a luglio, come previsto dalla tabella di marcia vaccinale della Regione Lazio, il Presidente della Repubblica a mezzogiorno è arrivato all'ospedale Spallanzani di Roma per la vaccinazione anti-Covid. Sergio Mattarella ha ricevuto la prima dose di vaccino in un ospedale blindato. Al Presidente è stata somministrata una dose di Moderna, così come previsto per le persone che hanno la sua età. Dopo essere stato vaccinato, Mattarella ha atteso 15 minuti prima di lasciare lo Spallanzani. Prossimo agli 80 anni, il Presidente della Repubblica rientra nella lista prioritaria stilata dalla Regione Lazio nelle scorse settimane al termine della vaccinazione delle categorie a rischio. Mattarella, per vaccinarsi, ha aspettato il suo turno, come si era impegnato a fare nel discorso di fine anno, quando aveva annunciato che si sarebbe vaccinato nel rispetto di precedenze e procedure definite dai protocolli sanitari di vaccinazione. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora siamo ai dati economici di giornata con l'OCSE, che migliora le previsioni di crescita per il 2021, ma avverte che bisogna accelerare con le vaccinazioni.
Abbiamo alzato le nostre stime per il 2021, ma siamo molto preoccupati. Bene gli stimoli fiscali, ma dobbiamo accelerare sui vaccini. Così Lawrence Boone, capo economista OCSE, illustra le prospettive economiche per i prossimi mesi. Il PIL globale crescerà del 5,6% nel 2021, con un incremento di 1,4 punti rispetto alle proiezioni di dicembre e a più 4% per il 2022. La spinta arriva soprattutto dalla ripresa americana, mentre resta indietro l'Europa. Fa meglio l'economia italiana, che crescerà del 4,1% quest'anno e del 4% il prossimo. Il governo Draghi, con il focus su vaccini, Next Generation Plan e riforma del settore pubblico, non avrebbe potuto fare di più. È quello che chiediamo all'Italia da anni, spiega Boone. E il 2021 inizia nel nostro paese con una produzione industriale in crescita dell'1% a gennaio rispetto a dicembre e un calo del 2,4% su base annua. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora in Italia con le misure di contenimento per quanto riguarda il Covid, il TAR della Regione Calabria dà ragione ai genitori che hanno fatto ricorso, la scuola deve riaprire.
Ad andare a scuola in Calabria da tempo sono ormai solo i bambini della fascia 0-3 anni. Ora però potrebbero tornare tutti in classe, come stabilito dal TAR, che ha sospeso l'ordinanza del presidente della regione che aveva disposto la didattica a distanza per tutti. Le scuole si chiudono solo in zona rossa, si ricorda nel decreto disposto dal TAR. La Calabria è invece in zona gialla dal 29 gennaio, dunque va ripristinata la didattica in presenza, laddove peraltro, viene sottolineato, sono aperti bar, ristoranti e le altre attività produttive. Per il giudice poi, il presidente della regione avrebbe dovuto disporre della chiusura delle scuole in un quadro epidemiologico orientato verso un peggioramento dei parametri, che però non è verificato. Anzi, il trend di aumento dei contagi in Calabria è al momento considerevolmente inferiore rispetto a quello nazionale, si fa notare. Inoltre, non è stata eseguita un'indagine precisa per stabilire se, quali e quanti contagi abbiano in concreto interessato le scuole calabresi. Protesta il presidente facente funzioni della Calabria, Nino Spirlì. Il TAR ha deciso e si assume la responsabilità. Mi auguro che le prossime settimane non siano dolorose dal punto di vista dell'aumento dei contagi. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Il rapporto della Commissione europea sui migranti: nonostante qualche blando progresso, la situazione dei diritti umani nel Mediterraneo rimane grave. Le vittime in mare sono state più di 2.500 dal luglio del 2019 al dicembre del 2020. Lo dice il report che viene presentato, dicevamo, proprio oggi dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mikatovic. Alla procura di Trapani intanto sono state formalizzate le accuse di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso alcune ONG per episodi del 2016-2017. Non è la prima inchiesta che cerca di appurare questi eventuali collegamenti tra le navi ONG e gli scafisti. Così la commissaria Mikatovic risponde a Valentina Furlanetto.
This is something that this, you know, this absolutely has to be addressed. Bisogna indagare, bisogna verificare se ci sono abusi. Ma la realtà è che i migranti non hanno alternative per arrivare in Europa, perché l'Unione Europea non offre alternative legali. Questa non è una scusa. Se ci sono abusi, vanno scoperti, indagati, perseguiti e condannati. Ma se l'approccio dell'Europa non è quello di combattere il traffico di esseri umani e di spezzare questo traffico, trovando alternative legali per persone che vogliono venire in Europa, allora è difficile risolvere questo problema. C'è bisogno di un cambio di approccio.
Siamo allo sport, in chiusura con il calcio per la Champions. Stasera gara di ritorno agli ottavi di finale, Juventus-Porto. I bianconeri devono recuperare la sconfitta 2-1 dell'andata. E ora invece parliamo di vela, perché scatta stanotte con la disputa delle prime due regate a Auckland in Nuova Zelanda, quando in Italia saranno le 4 del mattino la finale della Coppa America tra il team New Zealand, appunto, che detiene il trofeo, e Luna Rossa. Sentiamo.
Questione di simboli, perché c'è un paese intero, la Nuova Zelanda e i suoi 4 milioni di abitanti, che sportivamente parlando si identifica negli All Blacks del rugby e in questa vecchia brocca che, quando venne messa in palio per la prima volta nel 1851, valeva appena 100 guinee e che ora fa bella mostra di sé a Auckland. Ecco perché nel golfo di Auraki i Kiwi faranno di tutto per tenersela stretta, la Hold Mug. Ma Luna Rossa ci riprova e stavolta spera che vada a finire in modo diverso dal 2000, quando alla prima campagna in Coppa America Team Prada venne sconfitto in finale proprio dai tutti neri. Finora i detentori in 170 anni si contano sulle dita di una mano: gli americani dall'origine fino al 1983, poi gli australiani, gli svizzeri di Alinghi e i neozelandesi. Simbolo dello sport anglosassone, la vecchia brocca, così come Wimbledon, la Ryder Cup di golf, la Coppa d'Inghilterra di calcio, il rugby e il cricket. Perciò metterci le mani sopra sarebbe un trionfo e una rivoluzione, come ci spiega lo skipper di Luna Rossa, Max Sirena.
È un gioco anglosassone, perché è nato nel mondo anglosassone, e ovviamente c'è tutto l'interesse perché questo rimanga tale. Quindi se c'è un team che potenzialmente può farlo diventare un po' più latino, ovviamente questo può dar fastidio, o comunque può creare un precedente, ed è il nostro obiettivo.
Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:13 minuti, prima pausa di oggi. Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri messaggi.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Chiusure nei fine settimana come a Natale e rafforzamento della zona gialla. Ecco le misure anti-Covid proposte dal CTS all'esecutivo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vaccinato allo Spallanzani a 79 anni, rientra nei criteri della Regione Lazio. Il vaccino Sputnik intanto sarà prodotto in Italia, l'accordo tra la Russia e la Svizzera ADN Pharma Biotech. Gli infermieri scrivono al generale Figliuolo: ci sono 100.000 professionisti che possono uscire dagli ospedali, ci coinvolga nel piano vaccinazione. Champions League, gara di ritorno agli ottavi per la Juventus, che deve recuperare la sconfitta dell'andata contro il Porto. Stanotte via all'assalto di Luna Rossa ai campioni di New Zealand. E allora, alle 13:16 minuti è con noi Nicola Drauli, consigliere nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
E allora, per parlare della vostra proposta che avete fatto scrivendo una lettera al commissario, al generale Figliuolo, per in rappresentanza di oltre 400.000 infermieri presenti in Italia, proponete di impiegarne, non ho capito esattamente attraverso quale calcolo, circa 100.000, che sarebbero più disponibili, per una questione che adesso ci spiegherà, per essere coinvolti proprio nel piano vaccinazione, no? Per estendere questo piano vaccinazioni, la fase che ci aspetta adesso dal mese di aprile, quando le dosi dovrebbero essere più abbondanti nel nostro paese, e quindi rendere più capillare questa campagna di vaccinazione. Drauli, sì. Ci spiega qual è la proposta che avete fatto al commissario Figliuolo?
Allora, la questione è presto detta. È chiaro che appena saranno disponibili le dosi bisognerà vaccinare nel più breve tempo possibile almeno il 75% della popolazione. Quindi, facendo un calcolo di 1 milione di dosi al giorno per 1,5 mesi di lavoro, l'idea è quella di utilizzare, così come fu fatto nei primissimi bandi delle task force della protezione civile, per lo più gli infermieri che lavorano in questo momento nel pubblico, quindi nel Servizio Sanitario Nazionale. Si parla di 270.000 professionisti, sì. E anche qualora aderissero un terzo dei professionisti, si sta parlando di 90.000 infermieri pronti a vaccinare tutta la popolazione italiana.
Chiariamo questo calcolo, no, Adrauli, perché effettivamente voi dite dobbiamo scremare tra tutta la platea degli infermieri quelli che non sono in primissima linea, che non stanno facendo straordinari, che non sono impegnati nei turni, insomma nei reparti più impegnati proprio sul fronte della lotta al Covid. E quindi scremando avete raggiunto, diciamo, stimato questa cifra di 90.000 infermieri che potrebbero uscire dagli ospedali e andare dove?
Andare ovunque ci sia bisogno di vaccinare. Noi immaginiamo, chiaramente ci sono già in giro dei centri hub più o meno grandi sul territorio. Chiaramente bisognerà utilizzare tutti gli spazi disponibili dentro e fuori da strutture pubbliche e sanitarie, e a quel punto avremo bisogno di vaccinatori. In questo momento il vecchio bando dell'ex commissario Arcuri si rivolgeva ad una platea di liberi professionisti. Noi ne abbiamo di liberi professionisti puri circa 30.000, ma con condizioni qualitative non adeguate, per cui c'è stata una bassa risposta. Chiaramente questa attività extra orario di lavoro, come la intendiamo, allentando i vincoli dell'esclusività che in questo momento gli infermieri del pubblico hanno nei confronti del datore di lavoro, appunto, pubblico, quindi con un riconoscimento anche economico, calcolando solo 2 ore in più rispetto all'orario di lavoro normale e riconoscendo appunto un corrispettivo economico che può essere di 50 euro lordi l'ora piuttosto che di 500 euro mensili, avremo comunque un impegno di spesa di 150 milioni di euro, che è abbondantemente inferiore a tutti gli impegni di spesa in questo momento sono stati messi sul piatto delle ipotesi.
Cioè andrebbero contrattualizzati questi infermieri in modo da creare questa, diciamo, possibilità di poterli utilizzare in esterno, oltre quelle che sono le loro funzioni all'interno degli ospedali pubblici. Però le chiedo, Adrauli, gli infermieri sono stati vaccinati, gli infermieri italiani tutti? Perché il target, il target, ricordo solo questo, il target, diciamo, del personale sociosanitario, medici, infermieri eccetera, era 1,5 milioni circa. Siamo quasi a ora, se volete vi dico anche la cifra esatta, siamo quasi comunque a prima e seconda dose a tutti, quindi diciamo teoricamente dovremmo aver completato la vaccinazione, 2,5 milioni in questo momento, quindi manca ancora qualche centinaio di migliaia di seconde dosi.
Sì, noi abbiamo un ritorno assolutamente positivo, gli infermieri sono in assoluto la professione più vaccinata, sia per la numerosità ma anche in frequenza relativa, anzi abbiamo avuto nelle primissime fasi del piano vaccinale diverse richieste pressanti da parte dei liberi professionisti o dei privati puri che non potevano accedere alle vaccinazioni, poi attraverso accordi regionali a macchia di leopardo sì, assolutamente.
Senta, un'altra cosa, l'ultima cosa le voglio chiedere è questa, perché effettivamente, insomma, guardando un po' in generale a questa impresa che ci attende della vaccinazione, l'abbiamo capito, ci sono 3 colli di bottiglia, le dosi che però ad aprile dovrebbero arrivare, decine di milioni, forse fino a 50 milioni di dosi entro giugno, quindi ci sarà abbondanza, speriamo, di vaccini. Poi i somministratori, e qui siamo al punto che sosteneva lei, cioè gli infermieri per esempio in questo caso che si offrono, ma anche la questione degli appuntamenti, cioè no, fare a chiamata, come per esempio, se ho capito bene, accade in Gran Bretagna, oppure su piattaforma online come è accaduto in alcune regioni, c'è stata qualche polemica, però poi per esempio il Lazio sembra aver funzionato abbastanza bene, oppure diciamo oggi il CTS dice vaccinare il più possibile tutti, sembra quasi una chiamata, come dire, a recarsi direttamente in questi hub che prima o poi verranno istituiti dal commissario Figliuolo, per esempio in 11 stazioni ferroviarie. Voi quale ritenete che possa essere, diciamo, anche guardando all'esperienza degli altri paesi, il metodo corretto per allargare questo piano di vaccinazione, cioè quale modalità per coinvolgere le persone?
Allora, siamo di fronte ad un evento che non ha niente di convenzionale e niente di classico, quindi richiede sicuramente misure straordinarie. Quello della piattaforma online, se ben gestita, può essere sicuramente un valido ausilio, non può essere l'unico, perché chiaramente poi noi abbiamo una grossa platea di persone scarsamente digitalizzate, che non hanno magari possibilità anche cognitivamente parlando di poter accedere a piattaforme di questo tipo, quindi bisognerà prevedere entrambe le possibilità, anche esplodendo dei punti più piccoli nei vari territori, perché poi noi abbiamo anche il problema delle aree interne, quindi l'utilizzo di piccoli distretti, di piccoli comuni che fanno accedere anche senza piattaforma inevitabilmente andrà creato, non si può convogliare tutto su uniche grandi aree densamente popolate, perché non è la caratteristica né demografica né territoriale della nostra nazione.
Grazie a Nicola Drauli. Allora, queste diciamo, erano le proposte, le idee che arrivano dagli infermieri italiani per, come dire, in questa lettera che hanno scritto al commissario Figliuolo per essere coinvolti maggiormente nel piano vaccinazioni. Adesso invece vi raccontiamo quello che è accaduto da due giorni ed è la prima estrazione della lotteria degli scontrini. Chissà se sarà anche l'ultima, perché a quanto pare sembra che su questo il nuovo governo stia ripensando un po' questo genere di strategie, ma sentiamo.
L'appuntamento è per giovedì mattina alle 10, niente palline o estrazioni fisiche, a scegliere il codice vincente sarà una ruota telematica supervisionata da una commissione. In palio ci sono 10 premi da 100.000 euro per chi ha comprato e altrettanti premi da 20.000 euro per gli esercenti. Oltre 4 milioni di italiani, secondo i dati forniti dal MEF, hanno richiesto il codice per poter partecipare alla lotteria, mentre toccano quasi 17 milioni gli acquisti validi per la prima estrazione mensile. Partita a inizio febbraio per promuovere, insieme al cashback, l'utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili, la lotteria degli scontrini si appresta dunque a tagliare il primo traguardo per gli scontrini emessi dal 1 al 28 febbraio. Come tutte le lotterie, le probabilità di essere estratti sono però molto basse. Una su 53 milioni di biglietti generati. Più facile sicuramente che vincere al Super Enalotto, dove c'è una probabilità su 622 milioni, ma più difficile della lotteria Italia. L'ultima edizione si è giocata su 5 milioni di biglietti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
minuti, eccoci di nuovo in diretta, cari ascoltatori, con Effetto Giorno. Allora, in tutta la questione del diciamo l'entrata in vigore del DPCM, il primo del governo Prodi, Draghi, grave lapsus, che ha di fatto diciamo caricato la scuola quasi del peso maggiore, anche se poi ci sono gli aggiustamenti sulle zone arancioni rafforzate, ma insomma per le zone rosse, lo sapete, cambiano le previsioni, scuole chiuse e didattica solamente online. C'è stato, come dire, un pasticcio che si è creato all'interno di questa cosa e riguarda la possibilità per i figli dei genitori che svolgono professioni in prima linea, servizi essenziali, medici, infermieri appunto, ma anche forze dell'ordine, di poter portare i figli a scuola, cioè scuole aperte per queste persone. Cosa è successo? È successo che una circolare aveva lasciato questa speranza, lasciato intendere che si potesse fare questo, invece poi domenica 7 marzo, il giorno prima della riapertura, diciamo di lunedì, una nota del Ministero dell'Istruzione ha interpretato in senso restrittivo questa questione, lasciando le famiglie in questione, come dire, ancora una volta a bocca asciutta. Ne parliamo con una di queste persone che ci aveva sperato, Monica Bettonagli. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie.
Lei è un medico, è un dirigente medico del pronto soccorso del Poliambulanza di Brescia, l'ospedale di Brescia, che appunto è tra le tante persone che aveva creduto in questa possibilità, ci aveva sperato. Non era tra l'altro la prima volta, perché già durante la prima ondata era stata fatta questa previsione che io sappia, per esempio in Francia è operativa fin dall'inizio, cioè i figli degli medici, degli infermieri, delle forze dell'ordine, se vogliono possono andare a scuola, trovano le scuole aperte. Ci racconta un po' com'è andata questa finestra che si è aperta tra venerdì e domenica e poi si è richiusa subito?
La finestra si è aperta in realtà già la fine del mese di febbraio, perché la prima ordinanza è uscita il 23 ci poneva in una zona arancione rafforzato, dicendo che non esistevano deroghe per nessun tipo di categoria. Un'indagine fatta a livello comunale, provinciale, con l'ufficio territoriale scolastico,
sì,
ci ha portato ad avere una risposta affermativa e quindi lasciando libertà alle singole scuole di fornire il servizio naturalmente in quei contesti in cui c'era la possibilità organizzativa di farlo.
Poi però è arrivata la vera e propria circolare il 4 di marzo, se ricordo bene.
Esatto, che ci ha lasciato praticamente a piedi, perché dopo una settimana di regolare attività ci siamo trovati dalla sera alla mattina con l'ipotesi scuola chiusa da domani, perché mio figlio a oggi sta ancora frequentando, ma da domani, se nulla cambierà rispetto a quanto è stato stabilito, domani sarà a casa.
Perché quello
come?
Che
non lo so.
Infatti, questa è la questione per tutti, ma per chi, come nel suo caso, non se ne parla dello smart working e comunque probabilmente avrete anche dei turni di lavoro particolarmente impegnativi, la situazione diventa molto complicata. L'interpretazione che viene data da parte del Ministero è questa, cioè finché non c'è una legge che specifica l'elenco, no, di questi servizi essenziali, di queste professioni essenziali, non si può garantire a questo, a quello, ma praticamente non si garantisce nessuno. Cioè, sostanzialmente le scuole sono aperte soltanto per casi limitatissimi, ragazzi disabili o altre situazioni simili, eccetera. Ma lei, che ha scritto delle lettere, ha cercato di animare anche questo dibattito facendo questa richiesta forte, si aspetta che questa legge possa essere fatta? Cioè, insomma, in fondo basta fare una leggettina per dire: ecco l'elenco delle professioni, per i figli di queste persone le scuole sono aperte. Ci spera ancora o no?
Ma io ci spero fortemente, anche perché per quanto riguarda la categoria degli operatori sanitari non ci sono alternative. Trovare un servizio di babysitting in un contesto come quello attuale è diventato improponibile, sia da un punto di vista di ricerca del personale, ma tante volte anche da un punto di vista economico. Quando ti assenti da casa minimo 8, delle volte anche 13-14 ore al giorno, diventa un problema anche.
E poi nel vostro caso parliamo di un territorio dove c'è stata una grande incidenza di casi, no? Per cui anche coinvolgere una babysitter con i figli di uno che va in un ospedale forse spaventa anche un po'.
Altro che se si spaventa, e comunque sia non sarebbe previsto che estranei avessero accesso al domicilio, quindi saremmo un po' anche lì ai limiti della legalità. Io confido che per la categoria degli operatori sanitari, che quest'ultimo anno è stata sicuramente messa a dura prova e continua a essere messa a dura prova, venga emessa rapidamente una deroga da parte del MIUR piuttosto che direttamente dalla Presidenza del Consiglio, perché non sappiamo veramente come fare in alternativa. Non abbiamo nemmeno il coraggio di proporre un congedo parentale in un momento del genere, perché sappiamo quali sono le priorità. D'altra parte, avere in casa un bambino di 4 anni e mezzo e non sapere a chi lasciarlo, perché nonni non sono un'alternativa praticabile per mille ragioni e non devono esserlo, diventa un problema che, come dire, inficia la serenità nostra in modo ulteriore rispetto a quanto abbiamo subito fino ad ora.
Grazie.
Siamo ancora pronti a lottare, ma speriamo. Noi,
parte nostra, io la ringrazio, Monica Bettonagli, dirigente dell'ospedale medico dell'ospedale Poliambulanza di Brescia. Noi ci uniamo alla sua richiesta. Effettivamente, insomma, non dovrebbe essere difficile fare una leggettina. Siamo il paese che in fondo legifera un po' su tutto, no? Abbiamo leggi, decreti, ordinanze, stratificazione legislativa impressionante. Per una volta una legge in più non guasterebbe, quella con l'elenco finalmente delle professioni che avrebbero diritto a questo che possiamo ritenerlo sì un servizio educativo ma anche un servizio per le famiglie. Questo non ci stancheremo mai di ripeterlo. Parliamo naturalmente della scuola. 13:32, noi ci fermiamo, torniamo tra poco. 349 238 6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Chiusura nel fine settimana come a Natale, il rafforzamento della zona gialla, ecco le misure anti-Covid proposte dal CTS al governo. Il Presidente della Repubblica Mattarella vaccinato allo Spallanzani a 79 anni, rientra nei criteri della Regione Lazio, sono già 1.100.000 gli ultraottantenni vaccinati in Italia. Il vaccino Sputnik intanto sarà prodotto anche in Italia dalla ADN Pharma Biotech nello stabilimento in Lombardia. L'Emilia Romagna invece candida la fabbrica tecnologica BioOn all'asta il 5 maggio. Champions League, ritorno degli ottavi per la Juve contro il Porto, stanotte via all'assalto di Nuova Rossa ai campioni di New Zealand. Allora, 13:37 minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi a 349-238-6666. Questione scuola, i problemi dei figli li hanno tutti, la scuola è un diritto per tutti, certamente, però se il sotteso di questo messaggio è che la richiesta dei medici o del personale delle forze dell'ordine o degli infermieri di poter mandare i loro figli a scuola in deroga alle leggi per cui adesso le scuole sono chiuse, se questa richiesta diciamo sia illegittima, io non sono d'accordo, perché credo che un conto è avere certo un impegno lavorativo, dover andare fuori casa, non tutti possono fare lo smart working, un conto però è essere impegnati in quella maniera lì e avere veramente difficoltà nella gestione dei figli, più che penso per altre categorie. Poi si può discutere quali categorie debbano farne parte. Qua si scrive, per esempio, dovrebbero includere anche gli insegnanti stessi nella categoria delle persone in cui i figli possono andare a scuola, altrimenti la cosa non è fattibile. Giusto. Anche questo si può dire. Va bene, andiamo con Alberto Orioli. Il punto.
Il punto di Alberto Orioli.
Le provocazioni, si sa, sono fatte per essere colte. Ieri la ministra Fabiana Dadone ne ha lanciata una via Instagram, postando una sua foto con felpa da Nirvana e piedi sulla scrivania, mentre scorre annoiata e un po' infastidita ai messaggi sul telefonino. Dadone, ora ministra per i giovani, è passata alla storia per essere stata la ministra della pubblica amministrazione del Conte 2, allora in tailleur nero di ordinanza. Ha introdotto lo smart working tra i pubblici addetti, più smart che working, a dire il vero, come sa chiunque abbia avuto bisogno di un certificato, un nulla osta, un maledetto documento pubblico. I piedi sono adesso sulla scrivania che fu di Massimo Severo Giannini, uno che, oltre ad essere il padre del diritto amministrativo italiano, era stato partigiano e aveva chissà liberato Saragat e Pertini dal braccio della morte di Regina Coeli. L'aria scocciata aumenta adesso l'idea della politica come fiction, trucco e parrucco e fondali finti come per i villaggi far west di Cinecittà. Chissà se i giovani ci cascheranno. Dadone è una di noi, o meglio una di voi, la felpa rock come lascia passare. I need an easy friend, cantano in Nirvana, anche la ministra ha bisogno di amici e consensi facili. È la nuova classe dirigente di Grillo, quello del vaffa, ma anche e soprattutto del marchese del Grillo, quello del io so io e voi non siete un...
Oggi Alberto Rioli ci fa strappa anche un sorriso. Allora, una delle notizie più importanti di oggi sicuramente è quella, l'avete sentito dai titoli, dell'accordo firmato tra l'azienda svizzera ADN Pharma e BioNTech per la produzione nel suo stabilimento italiano in Lombardia del vaccino Sputnik, il vaccino russo. Naturalmente in attesa poi che possa essere utilizzato in Italia, perché non c'è ancora il via libera dell'EMA e dell'Agenzia del Farmaco. Dall'Emilia Romagna invece arriva un'altra proposta che riguarda il famoso polo per la produzione del vaccino in Italia. È con noi l'assessore regionale allo sviluppo economico dell'Emilia Romagna, Vincenzo Colla, benvenuto.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie.
Allora, stiamo parlando della possibilità di utilizzare gli stabilimenti della fabbrica BioOn, una fabbrica molto tecnologica che ha avuto delle vicissitudini che adesso magari lei in qualche secondo ci potrà anche un po' ricordare, che tra l'altro va all'asta il 5 maggio perché è passata attraverso delle vicende complesse giudiziarie, che però al suo interno ha una dotazione tecnologica molto importante, Colla, no? Ci racconti un attimo.
Sì, è stato presentato il bando d'asta nei giorni scorsi, che va a scadenza il 5 maggio, Stiamo parlando di un'azienda molto innovativa dal punto di vista degli impianti, in particolare ha 5 fermentatori tra i più grandi al mondo che possono essere utilizzati per fare vaccini.
I famosi bioreattori di cui si parla tanto.
I famosi bioreattori, quindi si chiamano in gergo fermentatori chimici e farmaceutici, ma chiamiamoli bioreattori che tutti capiscono.
Perché questa era un'azienda che produceva, che produrrebbe plastiche compostabili, bioplastiche.
Bioplastiche, ovviamente anche diciamo ricerca su tutti i temi della ricerca chimica, della ricerca dell'economia circolare, quindi stiamo parlando di impianti molto importanti. Noi quando l'abbiamo sezionata, che abbiamo visto i 5 bioreattori, abbiamo consegnato questa opportunità di discussione al governo, perché sapevamo di questo interesse giusto da parte del governo di verificare di avere in autonomia la possibilità di produrre vaccini nel nostro paese. Quindi se possiamo aiutare il nostro paese, abbiamo detto, lì c'è la possibilità, oltre al fatto che attorno a Bion c'è il distretto anche più importante al mondo di produzione degli impianti industriali, di logistica, di università, quindi stiamo parlando della capacità che avevi in mano di fare un'operazione di questa portata.
Ecco, spieghiamo perché però colla, in poche parole davvero, perché la Bion ha questo problema che va, per cui va all'asta con una base d'asta di 10 milioni di euro, un valore non trascurabile, non è poco per un'azienda che è ferma da diverso tempo in seguito a queste vicende giudiziarie, che però appunto ha questi impianti tecnologicamente molto molto importanti. Cosa è successo alla Bion?
Nel passato è successo che era arrivata a
quotare. No, perché sennò uno potrebbe chiedersi: ma perché vogliono far produrre i vaccini a una fabbrica che è fallita? Questo va spiegato.
È ovvio che c'è stata un'operazione di stampo finanziario, è arrivata, mi risulta, a quotare quasi fino a 1 miliardo.
Sì,
e poi,
sul mercato americano.
Esatto, e quindi tanti creditori, e poi alla fine è partita una denuncia alla Guardia di Finanze, e da lì si è scoperto che c'era un intreccio finanziario di carattere speculativo e non di carattere industriale. Ma detto questo, da quanto risulta dall'impostazione che è stata fatta dalle procedure, ma detto questo, quell'impresa non può essere guardata oggi con gli occhiali della speculazione finanziaria del passato. Deve
certo,
essere guardata.
È una fabbrica che ha avuto una, diciamo, secondo queste accuse, secondo queste ipotesi giudiziarie, una gestione finanziaria spericolata, ma il punto è che è una fabbrica dotata dal punto di vista tecnologico di questi impianti molto molto importanti. Io, Colla, che dire, staremo a vedere, vediamo se ministro Giorgetti coglie questo messaggio nella bottiglia che gli mandate. Bisognerà vedere anche il 5 maggio come andrà l'asta, ma questo era anche un po' per dire. Io intanto lo ringrazio, l'assessore regionale Emiliano Romagnolo, per dire che in Italia ci sono le tecnologie anche importanti come questi 5 bioreattori dentro la fabbrica da Bion di Castel San Pietro. Carlo Genta, uno sguardo verso la serata calcistica.
Beh, serata calcistica è serata di gala della Champions League,
sì,
perché insomma è il D-Day per la Juventus, che ha perso 2-1 all'andata a Porto, e oggi deve ribaltare il risultato, perché l'ottavo di finale non possono essere considerati un traguardo ovviamente sufficiente, nemmeno minimo per la Juve. Si gioca anche Borussia Dortmund-Siviglia, col Borussia Dortmund che ha già allungato le mani sulla qualificazione vincendo 3-2 in trasferta all'andata, e poi insomma c'è comunque da discutere dell'Inter, che Conte ha detto, se gli hanno chiesto, si sentiva mezzo scudetto in tasca, ho detto no, in tasca ho solo 40 euro. Io credo che abbia in tasca anche più di mezzo scudetto, perché onestamente l'Inter di questi tempi non mi sembra possibile da frenare.
Grazie Carlo, ti ritroviamo con tutti i convocati naturalmente dopo il GR delle 14. Ultima pausa e tra pochi secondi siamo con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.